Radio Popolare, buongiorno, buongiorno da Alessandro Principe, staremo insieme un'ora.
Datemi mulini a vento.
Fino alle 10:30 parleremo di quello che è successo in Spagna e come ci parla quello che è accaduto. Vorremmo sentire anche le vostre opinioni, le vostre impressioni. Che cosa vi ha colpito della grande alluvione del sud della Spagna con decine e decine di vittime, una devastazione veramente enorme? Parla anche a noi.
Sono nato sulle ossa rotte, dalla parte più forte. La fortuna è un fatto di geografia. Voglio un due cavalli armato di energia. All'attacco, miele e tabacco. E vino nero contro l'acidità, la danza dell'arroganza ha da finire e presto finirà. Non lascerò timone al tempo, guardo l'orizzonte ogni momento, cerco soluzioni e trucchi di magia, credo che alla fine arrivi la cavalleria. All'attacco, miele e tabacco. E vino nero contro l'acidità. Grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei. Era solitudine ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
All'attacco bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re.
C'è poco da stare allegri, sarebbe da dire. Ci state già scrivendo. Fatelo in questa ora o chiamate in diretta, soprattutto lo 02 33 001 001. La sensazione che le tragedie adesso avvengono a persone come noi, tra virgolette, ci fa più impressione, prima no, ci scrive Francesca, e in effetti il tema delle tragedie climatiche, dei disastri climatici che hanno colpito il mondo negli anni, nei secoli, adesso le sentiamo molto più vicine a noi, perché effettivamente così è, basti solo pensare all'Emilia Romagna o alle Marche di un paio d'anni fa e poi ancora la Germania solo tre o quattro anni fa, era il 2021 se non sbaglio, anche lì fu un disastro enorme. Insomma, scenari, foto, immagini che ci sembravano appartenenti a climi tropicali, a parti del mondo che non ci riguardavano e che venivano colpite anche per l'esiguità delle loro infrastrutture, delle loro abitazioni, insomma ci sembravano cose molto lontane da noi. Invece stiamo capendo che così non è, in questi ultimi anni è cambiata forse anche un po' la nostra percezione. Questo infatti molto, è un tema molto forte in questo momento. Vi faccio sentire, poi salutiamo il nostro primo ospite, ma vi invito ancora a chiamare lo 02 33 001 001, perché saranno molto importanti le vostre opinioni in questo microfono aperto, in questa trasmissione che faremo fino alle 10:30. La testimonianza è quella di una cittadina di Valencia che abbiamo raggiunto ieri. L'ha raggiunta al telefono Elena Brizzi, che si chiama Suso Marquez. Un minuto, un racconto di quello che lei ha visto e che le hanno raccontato i suoi amici, le persone che conosce.
tanta gente con esta paranoia de que se va a finir el agua, se va a finir el chivo, son tanta gente al supermercado colapsando un poco, la gente apaurada, las situaciones y puedo sentir ancha la estrada, la gente hablando de esto. La gente está encachada porque el gobierno aquí de Mazón no ha fatto bene.
¿Tú dónde eres cuando es suceso el todo?
Yo en mi casa, por fortuna no he sentido niente, pero un amigo que es pompiero forestale ha andado a Torrente, que es un otro país, trovarsi gente directamente muerta en los garages de la gente, gente cercando a otra gente porque no se sabe dónde son, la autoestrada tuta vuota, llena de máquinas colapsate, como si fuera un apocalipsis. Un otro amigo que era laborando le ha pillado ahí. Quindi lui e i suoi colleghi hanno andato al teto del palazzo. Colegas suyos han que andando en la corriente del agua, spariti. Dopo tutto esto, ya cuando han podido andar a la estrada, la sua máquina y anche le altre máquinas, ¿no? Una sopra l'altra, tutte distrutte. Sono stato lì al teto, paralizzati per 20 ore, senza nessuna aiuta.
Questo allora il racconto da Valencia. Saluto Stefano Caserini che è in collegamento con noi. Buongiorno Caserini.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere il nostro ospite questa mattina. I nostri ascoltatori stanno già chiamando. C'è anche un grande tema politico, a mio parere, ed è quello del negazionismo climatico. Prima nella rassegna stampa Carlo Riva faceva notare come, per esempio, su alcuni giornali, quelli della destra, questa mattina facevano i conti dei morti per le tragedie climatiche che sono diminuiti, e di contro però sul Sole 24 Ore si diceva quali sono i danni economici. Insomma, c'è tutto anche il tema di come la percezione ci sia, non ci sia, venga veicolata anche a fini politici. Ma facciamo, mettiamo le cose, diciamo, una alla volta. Allora, Stefano Caserini, ve lo presento, è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma ed è anche assessore all'ambiente, mobilità e azione sul clima del Comune di Lodi. E questo diciamo aspetto è anche interessante per noi questa mattina, per capire come poi sul territorio chi deve amministrarlo può agire regolandosi in base a quello che sta accadendo. Come prima cosa però, Caserini, le chiedo proprio che cosa ha pensato quando ha visto le immagini di Valencia.
Ho pensato che al libro che avevo curato nel 2010, l'edizione italiana di un libro di un grande climatologo, James Hansen, aveva fatto un libro del 2008 che si intitolava Le tempeste dei miei nipoti, è uscito poi in italiano nel 2010 come Tempeste, e il titolo derivava dal fatto che lui scriveva come uno dei segni del riscaldamento globale che vedremo sarà proprio l'intensificazione delle tempeste, ossia le tempeste molto più forti. E questo lo scriveva, mi ricordo che è anche un motivo per cui allora avevamo deciso di far uscire l'edizione italiana di questo libro, era proprio perché era un tema di cui nessuno parlava, mentre si parla del riscaldamento globale, ed è corretto, sappiamo che andremo incontro a temperature più torride, quanto poteva essere potenzialmente pericoloso l'effetto dell'aumento dell'umidità nell'atmosfera per via del maggiore riscaldamento. Questo non era ben noto, ecco, per cui purtroppo ho pensato, insomma, sono passati 15 anni da quando ci siamo messi a decidere di tradurre quel libro, e adesso vediamo quelli che sono l'avverarsi delle previsioni dei grandi climatologi.
Prima citavo alcune situazioni che si sono ripetute negli anni, quelle in Italia, quelle in Germania. È un'evenienza a cui ci dobbiamo abituare, quella che a causa del cambiamento climatico questi eventi meteorologici estremi vadano ad impattare in modo così forte sulle nostre vite, sulle nostre città, sulla nostra quotidianità?
Sì, possiamo aspettarci che gli eventi saranno più estremi, quindi proprio per i motivi detti, ci sono delle motivazioni di fisica dell'atmosfera, adesso non entriamo nel merito, però secondo i climatologi, ma anche proprio delle affermazioni molto chiare, con un alto livello di evidenza che dall'ultimo rapporto dell'IPCC, questo comitato di scienziati, è che col riscaldamento globale si prevede un aumento degli eventi estremi di precipitazione. Poi quanto saranno i danni dipende da quanto metteremo in campo per prepararci, per di adattarci a questo clima mutato e se lo faremo in modo efficace e deciso, riusciremo a contenere gli impatti in termini di vite umane, ma anche di danni alle infrastrutture di questo intensificarsi delle precipitazioni. Se non lo faremo, pagheremo un conto più salato sia in termini di vite umane che di costi per la società.
Allora, c'è una telefonata, proviamo a sentire chi è all'ascolto. Torniamo naturalmente ancora con Stefano Caserini. Pronto? Pronto, pronto? Ci senti?
Sì,
Vediamo.
pronto?
Ecco, buongiorno.
Sì, mi
Buongiorno.
senti?
Come ti chiami?
Ciao, sono Davide da Madrid. Volevo
Buongiorno,
segnalare
Davide.
una cosa che... Ciao, senti, girando la Spagna, io spesso ho visto, soprattutto nella zona orientale e sud della Spagna, dei grandi canaloni naturali, quasi canyon, che qui chiamano Ramblas, e è famosa la Rambla di Barcellona, ma anche quella era una predisposizione naturale per quando ci sono delle piogge intense. Queste piogge intense avvengono anche in zone desertiche, come il deserto di Tavernas, quello famoso per i film. Ma può succedere nell'arco, se, vedendo un po' la storia, anche qui mi sono un po' documentato leggendo, magari, anche nel 57 in quella zona di Valencia c'è stata una cosa del genere. Molto probabilmente dimentichiamo questi avvenimenti e continuiamo a costruire probabilmente dove non si dovrebbe costruire. E poi, chiaro, tutto è esacerbato dal clima che sta cambiando e possono avvenire queste cose terribili. Volevo solo segnalare questo. Vedete
Hai
le
fatto molto
Ramblas
bene, sì, Davide, hai
come si
fatto.
sono formate nei millenni proprio per dare caudal, come dicono qui in Spagna, a queste intense piogge che avvengono.
Hai fatto molto bene a ricordare anche questo aspetto, Davide, perché nelle interviste che stiamo facendo in queste ore è tornato anche il tema della costruzione nel secondo dopoguerra, le costruzioni che sono state fatte senza criteri e che tenessero conto dei rischi ambientali. Però vorrei approfittare, Davide, del fatto che ci chiami comunque dalla Spagna, da Madrid, per dirci un po', insomma, qual è la tua sensazione, quali sono le tue sensazioni in questo momento, se conosci qualcuno di quelle zone, come stanno parlando in queste ore le televisioni, i giornali, cosa si dice?
Beh, è una catastrofe totale, credo che si ricorderà per decenni. Non c'è mai stata negli ultimi anni una cosa del genere, cioè non so se ricorderà, credo in Spagna almeno come la pandemia, quello che sta avvenendo. I conti non sono ancora chiusi, non si possono ancora chiudere con il numero di vittime purtroppo. E continuamente esce la notizia che ci sono delle persone magari intrappolate in auto per salvare l'auto, sono scese in garage e non sono poi riuscite ad uscire oppure sono state portate via dalla corrente. E un'altra cosa, vabbè, che avviene sempre in questi casi, ma da noi lo sappiamo bene, è il rimpallo un po' di responsabilità anche politiche. Ma sembra abbastanza accertato, perché poi fortunatamente i mezzi informatici e tecnologici hanno tutto allora stampata bene sui comunicati, che l'avviso a livello regionale è arrivato molto in ritardo, non si è fermato il
Certo.
traffico, non si sono fermate le università, il lavoro, e la gente ha cercato di raggiungere i propri luoghi di lavoro, di studio, di quello, le famiglie, in un momento in cui non si doveva fare.
E questo ha aggravato il bilancio veramente pesantissimo delle vittime e dei dispersi. Grazie Davide, ti ringraziamo molto. Buona giornata.
Grazie a voi.
Era Davide, nostro ascoltatore, che ci ha chiamato, come avete sentito, da Madrid. Allora, un paio di spunti per Stefano Caserini. Questo tema delle costruzioni, del modo in cui è stato gestito lo spazio pubblico, si dice, no? Si usa spesso la parola cementificazione, che indubbiamente, ora ci raccontava Davide della Spagna, indubbiamente da noi in molte zone nel secondo dopoguerra si è costruito senza tenere minimamente conto, delle necessità, climatiche di prevenzione.
Sì, questo è vero, è successo non soltanto in Italia, in Europa, un po' in tutto il mondo. Di fatto ci sono dei meccanismi, insomma, speculativi di rendite che fa sì che sia il mattone sia un business che è vantaggioso. E molto spesso le amministrazioni non riescono, non hanno il potere contrattuale sufficiente per resistere a queste forze. Quindi parlo così in generale, però la storia dell'Italia degli ultimi 40 anni è quella per cui, insomma, soprattutto negli ultimi poi 20 anni, quando si sono cominciati a fare dei tagli pesanti ai comuni, che molte amministrazioni sono costrette a volte anche a fare delle operazioni urbanistiche, perché insomma alla fine quegli soldi che entrano degli oneri sono un qualcosa magari che permette di chiudere un bilancio che a volte si fa fatica a chiudere, perché magari è proprio lo Stato che ti taglia i finanziamenti e ti rende più dipendenti da quelle cose. Poi ci sono comuni virtuosi che riescono a resistere, a inventarsi qualcosa con molta fatica. In certi casi invece, insomma, so che anche molti amministratori fanno cose che magari non vorrebbero fare, perché altrimenti il bilancio non torna, e questo vuol dire che poi magari non riesce a fare quelle piccole magari infrastrutture che poi servono alla comunità. Quindi su questo ci sono responsabilità a livello nazionale molto pesanti nell'avere costruito delle normative urbanistiche che di fatto permettono questi tipi di operazioni, insomma.
Allora, prendo dal messaggio che ci ha scritto Anna Maria lo spunto per la prossima domanda. Intanto voi, se volete, continuate a telefonare in diretta allo 02 33 001 001. Dice Anna Maria che prova profonda tristezza per i morti, ma rassegnazione ai disastri, dice Anna Maria, non per pessimismo, ma la realtà ormai è questa, siamo fuori tempo massimo per tutto, dice Anna Maria, molto sconsolata, molto delusa, molto appunto pessimista. Ecco, siccome lei insegna proprio mitigazione dei cambiamenti climatici e come assessore, quindi del comune di Lodi, si occupa di azioni da fare sul clima, la domanda che le giro è proprio questa: siamo fuori tempo massimo o ci sono delle azioni pratiche, concrete, che in qualche modo possono, se non da una parte ovviamente c'è tutto il tema della riduzione del riscaldamento climatico, su quello che si deve fare, ma dall'altra parte la necessità di adattarsi in qualche modo, mitigare l'impatto di questi fenomeni.
No, non è troppo tardi innanzitutto per le azioni di adattamento che comunque devono essere messe in campo. Poi non è troppo tardi per limitare il riscaldamento globale a livelli che renderebbero questi fenomeni molto molto più disastrosi. Quindi noi siamo sicuri, adesso per dare qualche numero, a livello globale l'aumento delle temperature rispetto al livello preindustriale è stato di circa 1,2 gradi centigradi. A 1,5, 1,6 è praticamente già deciso che ci arriveremo. Poi potremmo mettere in campo delle azioni per fermarsi ben sotto i 2 gradi, come diciamo, l'impegno preso da 194 stati con l'articolo 2 dell'accordo di Parigi, oppure potremmo andare verso 2,5 gradi, 3 gradi. Adesso senza azioni politiche aggiuntive siamo indirizzati intorno ai 3 gradi, ecco, poi poco più, poco meno. Quindi è evidente che se già adesso con un livello medio globale delle temperature di 1,2 gradi vediamo queste cose, ecco, non è difficile immaginare cosa potrebbero essere le tempeste di un mondo con 3 gradi medi, che ricordo poi 3 gradi la media globale. Noi per adesso, come Europa, insomma anche poi il bacino mediterraneo, si sta scaldando a una velocità più che doppia della media globale, l'Artico è più del triplo, ecco, ma tutte le terre emerse si scaldano più velocemente degli oceani.
Però in attesa che qualcuno faccia qualcosa e che nel corso dei prossimi decenni si riesca a frenare questa tendenza, come si adattano le città?
Ma le città devono innanzitutto, soprattutto quelle più grandi, dotarsi dei piani di adattamento in cui mettono una serie di priorità nelle cose da fare. Poi appunto, come prima cosa, prima forma di adattamento è smettere di fare scelte sbagliate per quanto riguarda appunto l'urbanistica e le edificazioni vicino ai fiumi. Quindi questa è la prima cosa che si può fare a un costo zero. Poi dopo bisogna cominciare a mettere in campo dei sistemi per difendersi, non so, nel caso dei fiumi, come caso anche di Lodi appunto, che ha un fiume che passa in città, difendersi, avere un piano efficiente per difendersi dalle piene che possono essere più forti. Poi anche sistemi di monitoraggio, di allarme, di quello che succede. Quindi su questo qualcosa si sta facendo, ma manca veramente una spinta decisa, e soprattutto mancano i soldi, quelli veri, poi da mettere per la difesa idrogeologica, perché insomma non ci sono stati di fatto stanziamenti come dovrebbero esserci per mettere in sicurezza tanti territori che magari con le precipitazioni della media del secolo scorso potevano essere relativamente sicuri, adesso diventano molto più a rischio. Quindi qua le azioni devono derivare prima di tutto dal livello nazionale, poi dal livello regionale, non è alla scala comunale. Sicuramente ci sono tante cose da fare a scala comunale che bisogna cercare di mettere in campo, e qui lo sforzo c'è, insomma, in tantissimi comuni, ma senza le normative, senza i finanziamenti che arrivano da livelli più alti, non, i comuni non ce
qualcuno,
la possono fare.
Qualcuno diceva che la vera grande opera che servirebbe è la messa in sicurezza del territorio. Prendo un'altra telefonata e poi torno da Stefano Caserini per un'ultima domanda. Pronto? Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Chi sei?
Sono Marisa, io abito in Italia da tanti anni, ma sono di Valencia e volevo parlare un po' della situazione che c'è ancora adesso a Valencia, soprattutto perché non c'è tutto un discorso politico che non voglio, veramente sono arrabbiatissima perché ci sono più di 120.000 persone dell'esercito che sono pronte per aiutare e il governo non gli ha dato l'ok. E sono tutta la gente di Valencia in sofferenza perché non arriva acqua, non hanno niente, sono lasciati lì con dei morti dentro le macchine che nessuno viene a tirarli fuori, è veramente una situazione catastrofica e il governo non fa niente, non fa niente.
Parliamo del governo regionale di Valencia o di quello nazionale?
Allora, devo dire, a Valencia governa il PP. A Madrid centrale, vabbè, il governo che tutti sanno c'è, però
certo,
c'è
del PSOE, sì, certo.
Già cominciando da lì c'è questa situazione, diversi partiti, una Valencia e un altro nel governo centrale, e lì cominciano già, ti dico, con quello lì cominciano già tutti i problemi, perché non vogliono aiutare alla gente che è in difficoltà. Non è un discorso politico, il discorso politico dovevano adesso in questo momento non fare niente, cioè aiutare la gente, basta.
Senti, tu che hai sentito persone che conosci a Valencia, sì, amici, parenti, cosa ti stanno forse... chi c'è lì della tua famiglia?
Allora, tutta la mia famiglia, l'unica che abita in Italia sono io, e adesso tutti mi stanno dicendo, vabbè, per fortuna Valencia capitale non è stata toccata, perché come dicevano prima nel 1957 c'è stata questa...
È stato portato il fiume fuori, diciamo.
Sì, sì, portato il fiume fuori. Allora hanno fatto, dopo dei lavori, che hanno spostato il fiume.
Okay.
Infatti a Valencia città non è successo niente perché il fiume è stato spostato. Il problema sono tutti i paesini vicini che hanno il fiume, lo sbarranco, lo spantano, e questi qua sono usciti tutti e per questo hanno allagato tutti questi paesini. Ma è stato talmente... forte la pioggia, non è che ha piovuto tanto, è che dopo tutti questi fiumi si sono alzati e hanno distrutto tutto.
Senti,
piovere mi dicono che non ha piovuto tanto tanto, però ad esempio Valencia città ha piovuto pochissimo, e soprattutto è stato uno sbaglio del governo, perché è successo tutto alle 7, allora le è arrivato l'allarme sul cellulare, sul fatto los valencianos, sul cellulare alle 8, quando era già
il ritardo,
successo tutto.
Il ritardo. E senti,
ritardo.
Ci diceva prima un altro ascoltatore che ci chiamava da Madrid che questa tragedia è, diciamo, una cosa che sarà epocale nella zona. Ti restituiscono le persone che tu conosci, i tuoi familiari, i tuoi amici da Valencia, questa sensazione, cioè, di essere dentro una cosa che veramente stravolge un po' la vita delle persone, quelle coinvolte direttamente, ma anche proprio la comunità.
Infatti, guarda, noi siamo abituati perché di solito ad ottobre c'è sempre la gota fria, cioè che il cambio di temperatura del mare caldo con l'atmosfera, sempre c'è queste piogge torrenziali e siamo abituati, però mai così una cosa del genere ci saremmo mai aspettati, veramente una cosa fuori dal comune, anche con le immagini e tutto, tutta la gente sconvolta. Devo dire che siamo molto fortunati gli spagnoli, perché tutti ci stanno dando una mano, da tutti i posti della Spagna stanno facendo raccolta, acqua, cibo, stanno preparando i camion, i container, e ci stanno dando una grande mano tutti.
Grazie, ti ringraziamo molto.
Sono gli spagnoli.
Grazie per questa tua testimonianza, che insomma in qualche modo ci racconta anche quello, in modo molto diretto, quello che si sta provando in questo momento a Valencia, così come un altro ascoltatore che invece ci ascolta e ci sta scrivendo da Barcellona. Grazie a tutti voi che ci state ascoltando, tra l'altro appunto dalla Spagna, vi ricordo che diciamo è un modo anche per comunicare con noi e per tenerci in contatto anche nella campagna abbonamenti che abbiamo appena terminato, insomma insomma, questo rapporto con i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, è emerso anche lì e sta emergendo anche in queste ore. Marcello da Barcellona, allora, c'è anche una questione politica, dice: il nuovo governo delle destre, PP, Partito Popolare, e Vox, della Comunidad Valenciana, aveva appena soppresso la Unidad Valenciana de Emergencias, una unità operativa creata dalle sinistre che hanno governato bene per 8 anni sino al 2023. Il ritardo estremo nell'invio dei messaggi di emergenza grave e la poca considerazione degli avvisi dell'Agenzia Statale di Meteorologia dipende anche da questo. Si sarebbero potute evitare molte morti. E questo è Marcello da Barcellona. Allora torno da Stefano Caserini. Si sommano tanti temi, quello politico dell'inefficienza, quello del forse anche di un negazionismo climatico che non è, come dire, teorico, ideologico, ma è probabilmente di convenienza, cioè chi amministra, chi governa ha più convenienza a far finta di niente invece che imbarcarsi in azioni faticose, lunghe, costose, di lungo periodo, che forse convengono poco nell'immediato. Cosa dice lei?
Ma sì, sicuramente c'è una parte della classe dirigente di questo paese che a livello italiano è anche abbastanza delineata a livello di schieramento, che non ha ancora capito la gravità della situazione, cioè ha capito che c'è un problema.
Forse l'ha capita, ma pensa che non gli convenga affrontarla.
Sì, parte sì, perché appunto non è un qualcosa che dà nell'immediato un beneficio, nel senso che tu investi su una politica climatica, sia sull'adattamento che sulla mitigazione, ossia sulle riduzioni delle emissioni, per un qualcosa in cui raccogli benefici dopo 5-10 anni, perché sappiamo che se imposti un piano di adattamento, certo, inizi e poi, e invece sei abituato a una politica che deve rendere conto magari neanche fra un anno, magari le prossime scadenze elettorali che fra 3 mesi, ecco, quindi chiaro che non è un qualcosa che ti dà dei benefici, come poi ormai molto la politica che propaganda, per cui queste sono cose che come propaganda fai fatica a vendere, però di fatto non c'è forse la percezione di che cosa c'è davvero in ballo col riscaldamento globale. Sembra uno dei tanti temi ambientali, come ne abbiamo avuti, insomma, dall'inquinamento dell'aria, delle acque, e su cui abbiamo anche dato delle risposte, perché ad esempio l'inquinamento dell'aria, facendo delle azioni grazie anche alle lotte di chi ha voluto risanare la qualità dell'aria, si sono raggiunti dei risultati. Questo tema è molto più difficile e dà dei danni potenziali soprattutto per chi viene dopo di noi, che sono qualcosa che appunto sono scritti bene dagli scienziati, ma molti non hanno ancora la percezione di quello che c'è in gioco. Se gli scienziati dicono oggi ogni decimo di grado è importante, per cui agire anche sapendo che comunque un po' di danni li avremo, ma comunque limitiamo un riscaldamento ben peggiore, è comunque una cosa che ha un profondo senso, che deve dare appunto, che dà anche dignità alle lotte contro degli attivisti, delle lotte contro il cambiamento climatico, perché ormai si sta facendo strada la sensazione che vabbè, ormai non c'è più niente da fare, quindi mi godo la mia vita, e questo è molto pericoloso come atteggiamento.
Allora, ci sono 2 minuti di pubblicità, le chiederei, Caserini, se può rimanere ancora con noi al telefono, perché subito dopo la pubblicità le chiederei di rispondere a quello che ci scrive il nostro ascoltatore Freddy, il quale ci chiede un approfondimento, insomma, da parte sua, un po' su in concreto che cosa si può fare per limitare i danni qui e ora, che cosa possono fare veramente, diciamo, chi governa, chi amministra, per tentare una limitazione proprio dei danni nella pratica. Allora, 2 minuti di pubblicità e torniamo subito. Sono le 10, siete all'ascolto di Radio Popolare, siamo in collegamento con Stefano Caserini, abbiamo sentito già le vostre telefonate, state continuando a chiamare, le testimonianze anche dalla Spagna che ci sono arrivate dopo l'alluvione disastrosa del sud della Spagna. Stiamo cercando di capire che cosa si può fare, anche se questo tema ci tocca direttamente oppure no. Certo ci tocca, ce lo dicono le statistiche, i numeri, ma lo sentiamo anche veramente tra le nostre priorità. Ma intanto siamo in credito di una domanda a Stefano Caserini, al quale voglia che insegna mitigazione dei cambiamenti climatici e si occupa di questi temi anche come assessore, quindi nel concreto del territorio a Lodi. Una domanda che ci arrivava da un nostro ascoltatore che ci chiedeva in concreto che cosa si può fare, sottolinea Freddy, per limitare i danni adesso, cioè se una persona si trova ad amministrare una città, un comune, e dice ok, io adesso spero che le cose cambino in meglio, ma intanto che cosa posso fare?
Allora, le misure sull'adattamento dipendono molto dal contesto locale. Per quanto riguarda le precipitazioni, sicuramente la prima cosa è avere ben strutturato un sistema di monitoraggio di allarme che è in grado, sulla base di quelle che sono le previsioni meteorologiche, di dare delle informazioni in anticipo su possibili livelli di piena dei fiumi, tutte le procedure che devono essere attivate in caso appunto di piene.
Quindi, primo sistema di allarme che deve funzionare.
Informazione anche della cittadinanza, perché questo sapere prima permette di risparmiare vite umane, ma anche poi danni, tanti altri danni, pensiamo a tutte queste automobili accatastate. Questo per quanto riguarda le precipitazioni, poi gli interventi pianificatori, quindi vedere se nell'esempio del piano di governo del territorio ci sono delle scelte fatte 10 magari anni fa che adesso potrebbero essere messe in discussione per evitare magari il futuro dei danni in quelle zone. Poi vedere se ci sono delle zone molto a rischio, allora si potrebbe cominciare a pensare alla delocalizzazione di alcuni insediamenti, cosa molto costosa, molto difficile da fare, però dopo scopri che forse se l'avessi fatta avresti comunque risparmiato, può essere un intervento molto, molto costoso. Questo per quanto riguarda poi le precipitazioni, chiaro poi avere sotto controllo qual è il reticolo dello smaltimento delle acque in una città è utile. Va ricordato però una cosa, che quando cadono questi livelli di precipitazione è veramente difficile per le città riuscire a convogliare queste acque. Io rivedevo dei dati per la zona appunto dell'Odigiano, la pioggia con un tempo di ritorno di 200 anni, ossia che tende statisticamente a verificarsi ogni 200 anni, sulla base di quella che è la statistica storica, è di circa 118 millimetri, quindi è in sostanza un quarto di quella che è avvenuta in quelle 6 ore, appunto sulle 6 ore, è un quarto di quella che è avvenuta a Valencia. Se viene quella quantità d'acqua lì, io penso che né Milano, né Lodi, né Roma, Napoli, cioè, riescono a gestire, cioè quando, se poi l'acqua supera un certo livello, comunque devi aspettarti degli allagamenti e quindi devi gestire, magari essere in grado poi invece di gestire quelli che sono gli impatti. Quindi mettiamo in conto che comunque non possiamo, quando viene un'acqua così grande, aspettarci di riuscire a gestirla con dei sistemi di fognature che sono stati progettati per piogge con tempi di ritorno di 50 anni, insomma di 20 anni. Quindi se ti viene la pioggia dei 200 anni o dei 1000 anni, è chiaro che vai sotto. E allora quando vai sotto, poi anche lì c'è molto da fare.
Ad esempio?
Questo è sul tema della sicurezza. Innanzitutto sapere dove sono magari le persone che vivono sole, questo vale anche per l'adattamento alle ondate di calore estive. Le persone che sono più colpite sono le persone di solito anziane e che magari non hanno reti familiari, amicali, quindi sono sole. Queste persone, se non le aiuti, probabile che magari se non sono colpite subito dall'alluvione pesantemente, nei giorni successivi vanno in crisi. Quindi avere delle reti sociali o sapere quali sono appunto le zone più a rischio su cui quando c'è l'allagamento bisogna subito intervenire, perché lì c'è da aspettarsi che ci sono le maggiori criticità. Poi questo varia molto da città a città, ecco, in alcune città sono molto meglio definite le zone di maggior impatto e possono essere anche previste prima, in altre magari non c'è questa chiarezza.
Grazie Stefano Caserini. Dicevo mio amico, non c'è problema, basta organizzarsi. In realtà qui il problema c'è, però l'organizzazione comunque ci può aiutare. Alla prossima.
Arrivederci.
Buona giornata a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici. Sentiamo ancora un po' di vostre chiamate. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto. Sei tu, sì. Senti?
Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Sono Stefano.
Ciao. Ciao Stefano, buongiorno.
Telefono da Novara.
Sì? Ti sentiamo un po' male, però proviamo.
Io
dai.
Purtroppo sono pessimista, penso che abbia ragione Anna Maria.
L'ascoltatrice di prima.
In forte ritardo sulla mitigazione del clima, inquinare meno e così via, ma quello che è più grave è che il problema non è ancora compreso sia dai governanti, che oggi dovrebbero invece di pensare ad avere ognuno per conto proprio, fare un governo mondiale serio, veramente preposto proprio a questi inconvenienti del clima.
Stiamo freschi, e un poi, governo mondiale la vedo dura.
C'è un'altra cosa, io andando in giro per Novara, ogni tanto vedo qualcuno fermo con la macchina e il motore in moto. Dico, ma scusi, l'inquinamento lei non ne ha il sentore? Non... noi
cosa ti rispondono? Qualcuno ti risponde qualcosa? Ti spiega, dice.
Ma di solito spengono.
Ti mandano a quel paese?
No, spengono il motore. Solo qualcuno mi ha mandato a quel paese perché non ha proprio capito niente. Questa è la prova ulteriore che non è stato capito il problema. Poi un'altra cosa importantissima. Si dice che oggi siamo 8 miliardi e per motivi di PIL bisognerebbe fare altri figli, senza contare che la persona che vive oggi consuma almeno 10 volte quello che si consumava 100 anni fa, l'inquinamento, la necessità di energia è quintuplicata. E noi stiamo andando incontro proprio a un disastro, problemi sia che fanno invece di interessarsi di questi problemi importantissimi, si fanno ancora le guerre.
Ciao, grazie. Pronto? Pronto, ciao, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Chi sei?
Ciao, sì, sono Alice da Berlino. Ciao, dunque volevo dire per quanto diceva l'assessore, io sono un architetto e diciamo che sono un architetto del paesaggio, una definizione un po' complessa perché non si capisce bene cosa facciamo, ha ben poco di estetico e negli ultimi anni ci siamo tutti specializzati soprattutto sulla gestione delle acque, del terreno. Quando sento parlare di per esempio delle leggi, ormai se prima si pianificava con gli eventi, c'è proprio una tabella, no? Di questi eventi di cui si parla ormai sempre più spesso, anche il 100 anni, 200 anni, ma adesso si pianifica pensando ai 200 anni, cosa che prima non si faceva, perché cambia la prospettiva e un pianificatore lo può fare, cioè ormai sono anni che pianifichiamo con dei dati che erano ritenuti eccezionali, adesso non possono più essere ritenuti eccezionali, devono far parte della pratica di chi pianifica. E poi non si può più pensare che tutto vada nel sistema fognario. Quello che facciamo nella pianificazione infatti è cercare di non avere più aree impermeabili. E nelle città io vorrei anche dire che le nostre città possono diventare, con una pianificazione oculata che gestisca tutto il sistema delle acque in modo diverso, delle città anche molto più belle e molto più vivibili. Io ormai sto facendo quasi solo progetti di questo tipo, in cui si toglie l'asfalto, si tolgono le pavimentazioni che sono impermeabili e si permeabilizza il suolo.
Senti Alice, tu questi lavori, queste pianificazioni le fai per degli enti pubblici, per dei comuni? Esatto. Chi è che le commissiona?
Le commissionano i comuni, qua il sistema è un po' diverso anche perché Berlino è città-stato, quindi funziona anche, c'è una catena diciamo, di comando e controllo e gestione un po' diversa, però poi fondamentalmente volevo dare anche un po' di speranza a chi è pessimista, capisco il pessimismo, certo. Però anche un po' di speranza, perché i soldi ci sono, l'Europa sta stanziando tantissimi soldi, nonostante si parli molto del fatto che il Green Deal è un po', fa un po' stop and go, eccetera, in realtà poi per progetti specifici e molto tecnici stanno arrivando tantissimi soldi. Abbiamo fatto da poco nel mio studio un meeting dove parlavamo appunto dello sviluppo che lo studio può avere nei prossimi anni, e questo era dato da tutti come una cosa molto positiva. Dopodiché abbiamo anche messo in conto il fatto che la politica sta poi di nuovo rallentando su,
ecco,
queste cose.
E qui torniamo a un punto
il vento politico
cruciale.
Anche in Germania, che tira molto a destra, potrebbe molto fermare poi queste decisioni, ma i soldi ci sono, quindi c'è anche un, adesso mi fermo, bisogna anche pensare quando votiamo, insomma, che la politica può fermare molte cose, anche se in realtà i fondi ci sono, e poi gli enti locali devono essere in grado di partecipare ai bandi che l'Unione Europea mette in concorso, scrivendo partecipando in modo anche oculato, facendo dei progetti. Se non si è in grado di scrivere dei progetti sensati, l'Unione Europea non ti dà i soldi.
Allora Alice, questo punto secondo me è particolarmente cruciale, io non vorrei diciamo fare sempre quello che la butta in politica, però come tu ci dici e con la tua testimonianza che poi viene dal concreto del lavoro su questi temi, risulta proprio questo, cioè che ci sono le competenze, ci sono le persone come te che sono in grado di lavorare, di pensare a una progettazione di questo tipo, ci sono pure i soldi che in questo caso l'Unione Europea ti dà se tu porti dei progetti ben fatti. Certo che però, come tu dicevi, se la politica poi lo vuol fermare perché quella non è ritenuta la priorità o ancora peggio, quella è ritenuta un tema che non paga per i tuoi elettori che invece vogliono sentirsi dire qualcos'altro, ecco tutto quel lavoro pratico, concreto, di competenze, di stanziamenti rischia poi di incagliarsi o di fermarsi del tutto.
Esatto, hai perfettamente riassunto quello che volevo dire. E comunque volevo dare un po' di speranza, nel senso che anche insomma i giovani, quello che si può fare nei lavori, quello che io sto facendo non me lo sarei mai prospettato mentre facevo l'Università al Politecnico di Milano. Bisogna anche, a volte si parla troppo poco di quello che si può davvero fare per le città e di dare una visione anche positiva per il futuro di cose che già esistono, insomma.
Grazie.
Essere un po' più. Grazie a te, ciao.
Ciao, grazie Alice, grazie molte. Alice da Berlino, anche la Germania nel 2021 ha affrontato una alluvione disastrosa comparabile, il sud della Germania comparabile a questa oggi della Spagna. Sentite cosa, come parla del negazionismo climatico il climatologo Luca Mercalli, che è stato nostro ospite ieri sera.
Ha tanta presa perché prima di tutto ci permette di non assumerci delle responsabilità. Secondo elemento è che ci sono anche dei grossi interessi economici che vanno a braccetto con questa attitudine delle persone. È chiaro che chi vende energia fossile ha tutto l'interesse nel fomentare nelle persone questa indifferenza, perché gli conviene, cioè si mantiene un business as usual che procura immensi guadagni a un sistema basato sulle energie fossili. Se invece, come corretto, bisogna cambiare il nostro sistema e passare a una maggiore efficienza nell'uso dell'energia, risparmio e anche a qualche rinuncia, perché bisogna dirlo, ormai siamo molto in ritardo e per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sarà anche necessario qualche sacrificio, non saranno tutte rose e fiori. La tecnologia ci può aiutare, ma ci vuole anche una parte, possiamo dire, di impegno, di sobrietà energetica. Quello dà fastidio e allora si preferisce ascoltare chi dice non è colpa nostra e continuiamo pure come abbiamo sempre fatto.
Siete all'ascolto di Radio Popolare, 10 e 14 minuti. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. Altre telefonate tra poco, ancora insieme fino alle 10:30. I feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry. Is numb, fucked up and spun out in my room. We're on my own, here we go. My mind is set on an overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Allora 02 33 001 001. scusa per l'attesa, che, grazie per averci aspettato. Chi c'è qui? Pronto, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Buondì, chi sei?
Buongiorno, Marco. Dunque, io mi riallaccio a quello che avete citato di Luca Mercalli due minuti fa.
Sì, sì, Mercalli era nostro ospite, il climatologo ieri sera.
Certo. Allora, qui si parla di negazionismo. Allora, in realtà io personalmente esiste sicuramente il negazionismo, però ormai mi sembra sempre di più un fenomeno, si direbbe, di nicchia, nel senso che sono veramente pochi, come dire, a livello pubblico, no, chi nega il problema. So, possono essere alcuni movimenti, non so, tipo quelli vicini a Trump negli Stati Uniti, tanto per fare un nome, ma la stragrandissima maggioranza non è negazionista. Invece metterei e vi tirerei fuori un'altra parola importante, pericolosa, che è il greenwashing. Facciamo un esempio concreto. Le grandi compagnie elettriche non sono certo negazioniste. Se prendiamo le compagnie, so, in Italia, facciamo due nomi, il gruppo Enel, ma a Milano il gruppo A2A, ne prendo due a caso. Nessuna delle due è negazionista. Ci fanno una, come dire, una testa così, fanno una gara a posizionarsi come: io sono green, io sono super green, io sono hyper green, eccetera eccetera, no? Credo che questo ce ne siamo accorti tutti. Poi in realtà andiamo a vedere molto banalmente il bilancio degli investimenti e noti a investimenti, quindi quello che si spende, no? Che spendono queste enormi compagnie per il futuro, andiamo a vedere che non so, l'energia rinnovabile è inferiore al 10% del loro piano di investimento. Mi ha colpito ad esempio il caso di A2A, dove credo ci sia per il 24 un mini investimento per un impianto eolico, mentre non so quante centrali a gas ci sono.
Senti, no, ho capito, il concetto è chiarissimo, ma il greenwashing, cioè il greenwashing vuol dire mostrarsi verdi, ambientalisti, e darsi una nuova patina. Ferma, aspetta, sì, ferma, fammi fare la domanda. Quindi greenwashing, darsi una patina verde per essere alla moda, per attirare, e poi in realtà continuare a farsi i fattacci propri. Bene, quindi diciamo, però si va sempre in quella stessa direzione, cioè quella di fare poco o niente. Ma invece perché non è una priorità allora? Perché se queste...
Il greenwashing non è solo quello che hai detto tu.
Perché non è una priorità però della politica? Perché se la politica capisce che questa roba qua paga, ci punta.
No, è una semplicissima ragione, e l'ho detto Mercalli prima, perché la politica non ha nessuna intenzione di ridurre le emissioni.
Ma perché?
Nessuna, ma per un semplice motivo, perché ridurre le emissioni vorrebbe dire, è una cosa che diceva Mercalli, faticosa, che non crea consenso. Prendiamo il caso dei trasporti, della mobilità, molto semplice.
Sì, vai rapido e poi chiudi, ci sono anche altri.
L'unico modo, allora, a Milano le emissioni stanno aumentando, non stanno diminuendo. Perché? Tendenzialmente, per la semplice ragione che nessuno ha intenzione, né di ridurre, come dire, significativamente il traffico automobilistico, perché questo, in assenza di una politica di trasporti pubblici, che non riescono a fare perché dicono che non c'hanno i soldi, perché diciamo che il pubblico non dice di non avere una lira per i trasporti pubblici, magari è vero, e a questo punto
si rimane inchiodati al traffico privato. Grazie, ciao, ti saluto un po' rapidamente perché ci sono anche molti altri che stanno telefonando e scrivendo. Ad esempio Chiara dice: noi continuiamo ad avere i condizionatori in casa, in auto, non dovremmo ognuno di noi nel nostro piccolo fare qualcosa? Io credo che siamo solo noi dal basso a poter cambiare le cose, così è Chiara. E poi ancora altri messaggi di Tiz, che ci scrive molto interessanti tutti questi interventi. Allora, abbiamo un'altra telefonata, vediamo un po', sì, eccoci qua, pronto?
Sono io?
Buongiorno. Sì, sei
buongiorno,
tu. Nome?
Buongiorno. Asdrubale.
Prego.
Allora, mi ricollego un pochino a quello che diceva un ascoltatore in precedenza. Secondo me non manca una volontà politica di portare avanti certi tipi di discorsi sul tema della sostenibilità, dovuto al fatto che ci sono degli interessi da parte di alcuni stakeholder che, come dire, non hanno proprio nella loro priorità il portare avanti certe tematiche di bene sociale. E faccio un esempio concreto: ad esempio, l'azienda per cui lavoro collabora con tantissime aziende nell'ambito del gas anche a livello governativo, e insomma, e quando si parla su altri tavoli che non sono quella della comunicazione per le masse, mettiamolo in questo modo, anche se non mi piace la tecnologia massa, diciamo la comunicazione to cure nei canali, sì, mettiamo per le masse perché sennò poi mi disperdo, insomma, quando su questi tavoli si parla sempre di aumento della produzione e dell'estrazione di idrocarburi, si parla sempre di tematiche volte al profitto e mai di cercare di convertire la propria l'attività dell'azienda in altri ambiti, e anche quando si parla un pochino, si tocca un po' questo argomento, perché ogni tanto poi si tira fuori il discorso anche con sì, questi fornitori o con questi clienti, e il discorso viene fuori che è impossibile in questo momento farlo, e non c'è neanche l'interesse, sempre con un sorriso sotto i baffi. E questo è un punto. C'è un'altra tematica.
Vai a chiudere, vai a chiudere poi velocemente.
Sì, vado a chiudere velocemente. C'è un tema di aumento della popolazione a livello mondiale che in qualche modo porta le persone sempre di più a vivere anche in zone più pericolose, dove poi possono succedere questi disastri.
Grazie, ciao. Qui non era molto pericoloso, in realtà il sud della Spagna, sebbene abbia una storia di alluvioni, ma insomma, certo, uno che vive alla periferia di Valencia non si può dire che viva in una zona di per sé pericolosa. Pronto, un'ultima telefonata, siamo in chiusura. Buongiorno.
Pronto?
Ciao, sei tu?
Sì, ciao, sono Caterina.
Buongiorno,
ciao,
Caterina.
Volevo intervenire solo per esprimere il mio disaccordo sull'ascoltatore che parlava del greenwashing e dire che il negazionismo del negazionismo è molto pericoloso, perché portava l'esempio di i negazionisti sono in una minoranza.
E tu invece trovi che invece sia forte il negazionismo vero e proprio?
Io sì, ritengo di sì, nel senso, poi portava l'esempio per esempio gli elettori di Trump, insomma non mi sembra purtroppo
che sia un po'
una minoranza, anche se lo fosse numericamente, si tratta anche di porre l'accento su chi, cioè chi ha potere. Se chi ha potere è un personaggio come Trump e parla di negazionismo, io lo trovo molto pericoloso a livello globale.
Ti ringrazio, ciao Caterina, grazie, buona giornata anche a te, siamo in chiusura. Molto interessanti le opinioni, anche i racconti che abbiamo ricevuto, abbiamo raccolto dalla Spagna in questa ora in cui siamo stati insieme. Il tema è sicuramente un tema forte, quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici, e anche con tutte le sue ricadute, i suoi risvolti più politici e anche più di opinione pubblica, come hanno dimostrato anche tante delle vostre telefonate. Tra poco il GR con Sara Milanese. Una buona giornata da Alessandro Principe, a presto, grazie per aver partecipato al microfono aperto. Yeah.